Anna Rita Ioni, buongiorno. Oggi è venerdì 3 marzo, un parliamo di un po' particolare questa mattina perché ci occuperemo in realtà di quanto accade a livello nazionale, che però ha sicuramente delle ricadute anche a livello locale. Stiamo parlando di quello che sta accadendo all'interno del Partito Democratico, in cui per la seconda volta, forse la prima accadde con Occhetto nel 90-91, quando dal PC si passò al PDS, c'è un altro trasvolta che qualcuno considera epocale, e questa scissione all'interno del Partito Democratico che vede elementi storici come Bersani, D'Alema, tanto per fare i nomi dei più conosciuti, passare a sinistra, diciamo così, del PD, e diventano democratici e progressisti. C'è chi scherza da PD a DP, dice ma le cose non si sa se cambiano o meno, chi lo considera un fatto terribile come lo stesso Occhetto in una recentissima dichiarazione, chi dice ma non è una scissione, è semplicemente una separazione, come dice Fausto Bertinotti, che di far cadere i governi, insomma, se ne intende molto. Parleremo di tutto questo con una persona che il Partito Democratico lo conosce come le sue tasche, per i ruoli che ha avuto e che ha, non solo a livello amministrativo, ma soprattutto per quelli proprio all'interno del Partito Democratico, di cui è stato segretario regionale recentemente. E salutiamo quindi il nostro ospite in studio, che diciamo a questo punto chi è il senatore Palmiro Chielli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, diciamo che le faccende del Partito Democratico stanno occupando i media nazionali e non solo, perché ci stanno guardando un po' anche dal resto d'Europa e non solo. Una questione che agita anche per quello che poi può essere una eventuale ricaduta sul governo e su quando poi si andrà a votare e in che modo. Allora, cominciamo proprio da qui con un sondaggio reso pubblico proprio nella giornata odierna. È un sondaggio pubblicato dalla SVG, che è l'Istituto di Statistica di Trieste, uno dei più noti e più accreditati, che dice che i democratici restano comunque dopo la scissione il primo partito al 29%, i bersaniani non vanno oltre il 4%, tutti i soggetti politici a sinistra del PD insieme sono intorno al 9%, la Lega regge, il centrodestra cala, Movimento 5 Stelle è al 26%. Allora, chi parla di sconquasso, di tragedia, svolta epocale all'interno del PD, che potrebbe veder crollare il partito stesso? Beh, insomma, secondo i dati odierni, ripetiamo, in realtà poi non è successo niente di catastrofico.
Ma io penso che in una fase difficile come quella attuale, non solo del nostro paese ma anche in Europa e nel mondo, cioè in una fase in cui c'è necessità di lavorare, operare e di unire le energie per creare lavoro, occupazione e ridare fiducia e speranza soprattutto alle nuove generazioni, sia sbagliato, sia infantile dividere la sinistra è un grande partito di centrosinistra, uno dei più forti d'Europa, come il Partito Democratico. Io ho avuto il piacere e l'onore di guidare nella provincia di Pesaro Urbino un grande partito popolare radicato, uno dei più importanti d'Italia, che era il Partito Comunista Italiano dal 90-94. Ho avuto di nuovo l'onore di governare un partito per 4 anni come il Partito Democratico delle Marche, e penso di poter dire queste cose con un minimo di cognizione di causa, di conoscenza. E nelle fasi più difficili le forze si mettono insieme, si uniscono e non si dividono, anche perché poi sulla base anche delle ultime elezioni erano 3 raggruppamenti che più o meno si equivalevano: centrodestra 30%, centrosinistra 30%, estrema sinistra, un'area di sinistra di quasi il 10%. il centro-sinistra vince sempre se si mette insieme. Mm-hmm. Partito Democratico è nato per unire, per essere una grande formazione politica di sinistra, di centro-sinistra, che mette insieme anche una parte del mondo progressista dell'area cattolica e moderata, e per dare stabilità al paese, per risolvere i problemi del paese, per dare una prospettiva futura. Del resto il governo Renzi, il governo Letta e il governo Gentiloni oggi è nato per risolvere i problemi e ha fatto anche molte cose importanti. Quindi si tratta di non essere elementi di rottura, di divisione. Questo dipende da ognuno di noi, certo. Innanzitutto da chi guida un partito, ma anche da quelli che stanno dentro un partito.
Ecco, diciamo che poi c'è stato l'errore fatale sicuramente di Matteo Renzi, che è stato quello, nel momento del referendum, forse un peccato d'orgoglio, di personalizzarlo, di mettersi in gioco direttamente facendo votare chi era contro di lui il no, invece che ragionare magari su quelli che potevano essere i termini del referendum stesso. Questi sono errori che poi si pagano.
Ma io c'ho una mia teoria, che chi governa meno gente contro c'ha e meglio è. Perché intanto il momento non è quello di dividere, ma è quello di unire, perché la gente pensa al lavoro, pensa alla prospettiva per i propri figli, pensa ad un futuro migliore. In secondo luogo, che interesse ha chi governa a polemizzare, ad avere tensioni con tutti? Perché poi alla fine oltretutto perdi, ti isoli. Quindi penso che abbia fatto degli errori che bisognerebbe evitare di ripetere, che noi abbiamo un governo. Io penso che il governo, buona norma, sempre a prescindere da chi governa, debba durare l'intera legislatura, perché la stabilità è un valore a prescindere, come direbbe Totò. E poi ovviamente uno si presenta per, se ha fatto bene, per rigovernare. E le opposizioni ne hai poche se fai le cose. Se governi, se dai dei risultati, diventa anche difficile. Io penso che meno polemiche si fanno e meglio è. Più si valorizzano le cose che si fanno e meglio è. E poi bisogna, avere una dimensione almeno europea, perché la politica europea sul lavoro, sullo sviluppo, sulla crescita, sull'immigrazione, perché non può essere solo l'Italia che risolve il problema del lavoro o dell'immigrazione, e l'Europa, bisogna costruire un rapporto forte con i grandi del pianeta, perché l'evento di Trump non è irrilevante. Il rapporto con la Cina, la presenza di Mattarella in Cina, questo grande,
immenso mercato
per le imprese italiane, per il lavoro, per fortuna che in questa fase il ruolo anche del Presidente della Repubblica è stato importante.
Bisognerà
almeno per
anche
me
chiarire i rapporti con la Russia, se queste sanzioni debbono rimanere o non rimanere.
Ma io penso che sia una stupidaggine megagalattica le sanzioni con la Russia, tant'è che Trump ha ricostruito, anzi, che non dico che è figlio di Putin, ma insomma la sapremo, non so se la sapremo mai, la vera storia di quelle elezioni americane.
Esatto, sicuramente sì. Comunque, in questo quadro, tornando alle vicende italiane, Gentiloni può stare tranquillo, non stare sereno perché ha portato male a Letta, ma può stare tranquillo che anche con un PD diviso il suo governo potrà arrivare a fine legislatura?
Ma intendiamoci, allora, la scadenza normale è primavera. Io penso che sarebbe buona cosa per l'Italia durare l'intera legislatura. Dopodiché noi abbiamo un congresso. Se Renzi, come è probabile, rivince il congresso, può essere il candidato a premier. Bisogna costruire le alleanze, o prima o dopo conta un poco. Bisogna allargare il Partito Democratico e non restringerlo, e bisogna rivincere le elezioni, perché dividersi significa consegnare il paese o al centrodestra o al Movimento 5 Stelle, che sta dando uno spettacolo indecente nella vicenda romana, perché non è vero che si inventa, tutti sono capaci di governare, basta che arrivano lì e governano, perché insomma penso che ne sono successe di tutte e di più, no? I grillini che fanno i moralisti agli altri, poi loro possono avere 10 avvisi di garanzia e continuare a governare, posto che l'avviso di garanzia non è assolutamente una condanna, perché c'è il primo grado, poi il secondo grado, quindi
in realtà l'avviso di garanzia dovrebbe servire a tutelare la persona.
Perfetto.
Dicendo sto indagando su di te,
ecco. E quindi bisogna stare sempre molto attenti nel rispetto delle norme e delle leggi, e soprattutto bisogna avere la testa politica al di là delle leggi.
Occhielli, sempre da persona appunto che conosce bene la questione, questa situazione che si sta verificando a livello nazionale, fra l'altro appunto è ancora molto molto fluida, da Sinistra Italiana stanno passando ai bersaniani, alle Miani, come ha fatto appunto l'onorevole Lara Ricciatti, che è appunto di Fano, del nostro territorio, quindi ancora la situazione è fluida, però c'è una ricaduta a livello locale nella regione, ma anche nei comuni?
Ma non mi pare che ci sia grande movimento, intendiamoci. Il popolo di sinistra e di centrosinistra non ama mai quelli che fanno le scissioni. E poi mi pare che anche da quel sondaggio a cui lei faceva riferimento, non è che cambia, quell'area rimane più o meno 10-12%, che c'era già. Quindi è un problema anche di ruoli delle persone, insomma. Quindi io credo che il Partito Democratico può paradossalmente, non dico irrobustirsi, ma parlare ad un paese. Molto dipende anche da come si fanno i congressi, da come si attiva una partecipazione vera, forte nel territorio, da come si evita di dare idea di tensioni anche nella competizione congressuale, e dallo spirito con cui non si polemizza quasi mai, se è possibile, con gli altri, e si dà l'idea di un progetto per l'Italia, di quello che si vuol fare, evitando di polemizzare in un momento in cui la gente non c'ha il lavoro, c'ha un lavoro precario. Tu immagina quanto sono felici di vedere le polemiche dentro un partito, dentro un movimento, dentro uno schieramento.
Siamo arrivati alle ultime battute di questa nostra chiacchierata con il senatore Palmiro Occhielli, che è qui appunto questa mattina in veste di ex segretario regionale del PD, ma di aver seguito proprio fin dall'inizio quello che era il Partito Comunista, poi PDS, poi PD, e di cui appunto è stato segretario regionale per 4 anni. Una cosa, quello che forse colpisce di più nella fase di passaggi storici della sinistra è che prima contava l'apparato, contava il fatto che ci fosse il contatto con quelli che erano gli elettori privilegiati della sinistra, cioè con gli operai, con il ceto medio, al massimo si arrivava, eccetera. Poi c'è stata sempre più una personalizzazione anche all'interno della sinistra, per cui contava più la figura che quello che c'era, avrebbe dovuto esserci dietro. Questo è accaduto sia nei comuni, in cui sempre più spesso magari il sindaco era quello, se era di sinistra era quello che dettava legge su tutto senza ascoltare il partito, sia a livello nazionale. Ecco, questo è un normale modo di evolversi della politica, che è sempre più personalizzata, o in errore?
Ma io penso che, per quanto uno è un leader stratosferico, un uomo solo al comando non va mai da nessuna parte. La storia d'Italia e dei grandi partiti popolari era di una leadership, di un collettivo. Se penso solo ai due grandi partiti popolari, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, ma lo stesso Partito Socialista di Craxi aveva un gruppo dirigente di personalità autorevoli. E questo penso che sia importante, e come sia importante dare messaggi di unità, di coesione. Nella Democrazia Cristiana si capivano bene le differenze, le correnti, cioè, però alla fine stringevano e votavano tutti insieme, hanno governato 50 anni. Nel Partito Comunista la differenza tra Ingrao, Amendola e Napolitano, se non seguivi attentamente facevi perfino fatica a capirle, erano raffinati, erano colti, sapevano stare insieme, sapevano rispettarsi, stimarsi reciprocamente. Oggi penso che, e avevano un grande radicamento popolare nei quartieri, nelle borgate, nei luoghi di lavoro, eccetera. Ora, io non sto sognando quei partiti lì, è un'altra storia, è un'altra fase, però c'è una via di mezzo tra tutto quello che è mediatico del leader, del capo, ad una possibilità di essere anche un movimento, un partito che è mediatico, che sa stare su internet, che sa stare sulle radio, le televisioni, i giornali, eccetera, e un rapporto coi territori, con gli elettori, con la gente che soffre, che fatica, che è in difficoltà, che tu devi rappresentare. E poi un po' meno populismo e meno demagogia, un po' più rispetto per gli elettori, perché è tutto mediatico, è tutto populismo, chi la spara più grossa vince, ma come si vede per Trump adesso deve governare, e governare.
E il fatto che il Partito Democratico sia in Italia l'inventore, diciamo così, e sia ancora convinto di seguire quella strada delle primarie, ecco, è ancora convinto che sia la scelta migliore al di là dell'apparenza democratica di fare le primarie, e non accentua invece questo ruolo di personalismo di cui parlavamo?
Ma le primarie sono uno strumento importante di partecipazione democratica, ma noi non c'è mai la storia dell'America, che sono anni e anni e anni. Poi cosa succede anche in America? Il giorno dopo Obama, quelli che hanno fatto le primarie li ha portati tutti in squadra. Trump, per quanto è un soggetto solitario contro i repubblicani, contro tutto, contro il mondo, dopodiché deve fare i conti con il Partito Repubblicano, perché se no non lo vota
il
Congresso. Quindi devi cercare comunque di fare un lavoro di squadra. Io penso che un leader che ha un minimo di intelligenza, un quoziente normale, e cerca sempre di fare una grande squadra. Questo vale anche per Renzi adesso, perché o tiene tutti insieme o se no rischia di andare a sbattere e di non vincere. Potrà anche vincere il congresso, ma non rivince la prossima partita elettorale per governare l'Italia. La si vince se tutti insieme, quelli come me, che hanno molte idee anche diverse e che sostengono, perché sono stato educato a fare un lavoro di squadra, e però c'hanno la testa loro, vogliono dirla loro, vogliono avere ruoli e contare dentro una squadra, perché se no, sai, diventa tutto più complicato.
Insomma, dopo che hai vinto non li devi trattare da nemici, ma li devi trattare da persone che in ogni
ma
caso...
Ma non è che hai vinto ascoltate. Tu, hai vinto perché c'è una grande squadra. Io ho fatto una campagna elettorale perché pensavo che si potesse vincere con quel referendum, che probabilmente... A posteriori io non avrei manco fatto quel referendum, perché non è che un marchingegno istituzionale risolve i problemi politici, no? Ci sono tanti marchingegni elettorali che non hanno mai risolto i problemi politici,
anzi,
perché devi
creano.
Comunque fare l'alleanza, anzi li possono perfino creare.
Insomma, quindi non peccare di eccessivo orgoglio, non peccare di eccessiva sicurezza in se stesso, e anche se vinci, considerare che hai bisogno comunque degli altri. Potrebbe essere una piccola ricetta da...
Io penso che ognuno di noi ha bisogno degli altri. Io, che ho avuto tanti ruoli quasi sempre di primo piano, ho sempre avuto bisogno degli altri, ho sempre fatto un lavoro di squadra, consiglio di fare un lavoro di squadra.
E con questo è tutto, grazie al senatore Palmiro Chielli per essere stato nostro ospite. Noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa. A dopo.